Bene, entriamo in un periodo abbastanza pieno di attività e di eventi vari. Come prima cosa vi ricordo che questo, c'ho tante locandine, una me l'hanno rubata, vabbè. Comunque lì dietro c'è la locandina, eccola qua. Comunicazione efficace, serata per donne, questo venerdì dalle 20 alle 22. Vogliamo che tutte le sorelle e le amiche e le vicine, tutte quante vengano per partecipare a questa serata molto, molto speciale. E poi il 31 per i ragazzi adolescenti, dove sono gli adolescenti? Che alzino la mano, si facciano vedere. Ecco, Mario, vabbè, tu non devi neanche alzarlo, cioè, salta la vista. Comunque c'era un po' di confusione con quel gesto di alzare le mani, però adolescenti sapete di chi sto parlando. Andremo a casa di un adolescente un po' più grandicello, Enzo, Cinzia, e passeremo una bella serata insieme. Vogliamo essere qui in Veritas alle 18 di sabato prossimo, che è il giorno del Halloween, ma noi non festeggiamo il Halloween comunque, così saremo qua, poi andremo a casa della famiglia Bini. Non c'è riunione di giovani, ecco, volevo dire questo perché incoraggiamo sia le sorelle, se dico più giovani mi metto in problemi, dico solo le sorelle che di solito vengono alla riunione di giovani, possono venire alla serata di comunicazione, e i fratelli più giovani possono venire alla riunione di uomini di giovedì alle 20. Altro, 6 e 7 di novembre, ritiro per i giovani. Vogliamo andare insieme come l'anno scorso, che siamo andati alla zona di Bergamo, e vogliamo riflettere sul Salmo 42, quello sarà il nostro brano di riflessione per imparare a gestire le nostre emozioni, e sarà, spero, un tempo di benedizione. Guardando ancora un pochettino più in là, vogliamo cominciare già a mettere la pulce nell'orecchio. Abbiamo la serata di Thanksgiving, ringraziamento, per il 20 novembre, lo so, voi state dicendo, ma io questa settimana non riesco neanche a pensare a quello di settimana prossima. Comunque, per quello ci sono io, per dirvi che faremo una bella festa di ringraziamento il 20 novembre. Invitate i vostri amici, di solito c'è tacchino, diciamo, abbastanza per tutto il quartiere, ed è un'opportunità di evangelizzare. Avremo un gruppo che verrà dall'America, dal New Jersey, per condividere con noi questi giorni, e porteranno anche il messaggio del Vangelo. 28 novembre, mi dispiace, vi sto buttando un sacco di cose, poi se avete la newsletter vedrete. Il 28 novembre a Mantova, serata Reflection, voi che avete conosciuto Marchino, sabato scorso ci ha invitati a tutti a venire da loro a Mantova, poi ci organizziamo bene, però giusto per avere questo in mente, per il 28 novembre vogliamo andare insieme come gruppo giovani. Bene? Tutto chiaro? No? Va bene, arriverà la newsletter in settimana, non c'è problema. Ma per scontato, Mario, scontato che tu devi esserci, eh? Devi suonare il basso, eh? Col gruppo, con la band, eh? Sono un po' basso. Vabbè, ci rientri allora. O sei basso o suoni il basso. È uguale. Bene, noi vogliamo approfondire la parola di Dio questa mattina guardando Efesini 4. Efesini 4, e voglio incoraggiarvi ad aprire le vostre Bibbie. In questo capitolo 4 di Efesini, pian piano stiamo facendo progressi verso la fine di questo meraviglioso libro, veramente molto molto pieno di dottrine, di esortazioni. E vogliamo riprendere il brano da dove siamo partiti due settimane fa, guardando dal versetto 7 fino al versetto 16. E vogliamo focalizzare la nostra attenzione su questi versetti, dal 7 fino al 16. Ci siamo? Efesini 4, 7 a 16. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data, secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto, salito in cielo, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora, questo è salito, che cosa vuol dire se non che prima egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? E colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa. È lui che ha dato ad alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini, sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma, seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. E da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Questa è la parola di Dio. Signore, grazie per la tua parola che è la nostra luce, la nostra guida. Grazie perché questa mattina abbiamo la benedizione, non permetterci mai di sottovalutare la benedizione di avere una chiesa, avere dei fratelli con cui facciamo questo corpo organico e con cui cresciamo insieme. Ti prego che possiamo veramente crescere attraverso l'istruzione che tu ci darai questa mattina nella tua parola. Amen. Amen. Molti di noi abbiamo dei bambini e i bambini sono una meraviglia, sono un dono dal nostro Padre Celeste. E quando penso a varie tappe nella mia vita che mi hanno portato una grandissima gioia, una dei pensieri che mi viene in mente è l'arrivo di Luca, di Chiara e di Sofia. I bambini sono una grande gioia, ma sono anche un enigma. I bambini tante volte ti lasciano perplesso. E ricordavo quello che era successo con Luca quando lui era molto piccolo. Lui rifiutava di mangiare la papina, quello che gli veniva dato, faceva una faccia, lo sputava, e poi guardavi che si metteva uno scarafaggio in bocca e dicevi, figlio mio, ma il mio cibo non lo vuoi mangiare, ma lo scarafaggio te lo metti in bocca. Non riesco a capire. Con le bimbe tante volte loro vogliono giocare magari al castello, io devo essere il principe, mi fanno travestire, io cerco di seguire, no, il gioco, e mi dicono, papà stai sbagliando tutto, non sai cosa stai facendo. Io dico, non so neanche che devo fare, prendo la spada, la lascio, papà non sai giocare. Che enigma sono i bambini. Però sono una grande gioia, mi trovo spesso a fermarmi, è veramente come se il tempo si fermasse e posso assaporare veramente la bellezza di avere questi tre piccoli in casa. Però i piccoli crescono, lasciano dietro pian piano certi atteggiamenti, certi comportamenti. Perché? Perché devono crescere, stanno crescendo. Se vedi un bebè di 10 giorni col pannolino, ah che carino, ma se vedi un bambino di 10 anni col pannolino, dici, qua c'è qualcosa che non va. Se vedi il bebè col ciuccio in bocca, dici, ah che carino, bello. Se vedi il bambino di 10 anni col ciuccio, aspetta, qua qualcosa di sbagliato. È normale che i bambini maturino. È normale che i bambini lascino indietro atteggiamenti, condotte, modi di parlare, modi di pensare non più adatti a loro. E indovina cosa sto per dire adesso? È normale che i credenti lasciano indietro certi pensieri, certi atteggiamenti, certi comportamenti non più adatti a loro. È normale, è naturale che questo accada. Prima Corinzi 13:11 dice questo l'Apostolo Paolo: quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma diventato uomo, ma diventato persona matura, ho smesso le cose da bambino. Ho smesso le cose da bambino. E oggi il messaggio che l'Apostolo ci lascia, lo Spirito Santo attraverso l'Apostolo, è questo. Lasciamoci alle spalle le cose da bambini. Lasciamoci alle spalle le condotte, i pensieri, i comportamenti che sono adatti magari ai bambini, ma non ai credenti maturi. E se ci ricordiamo dove ci troviamo nel contesto dell'insegnamento di questo brano, Paolo sta parlando della necessità che i credenti crescano. È tutto, diciamo, il filo che passa attraverso questo brano. E vediamo che Cristo ha dato dei doni, in versetto 7, doni alla Chiesa, ai credenti individuali. Ha dato uomini della parola di Dio per equipaggiare i santi, in versetto 12, e ha dato anche uno scopo, un disegno, un proposito, che è quello di servire. E questo è un po', diciamo, la descrizione del credente che sta maturando. E il risultato di tutto questo è che saremo maturi. Ma in questo versetto 14 Paolo vuole darci un'idea più chiara di cosa significa la maturità. Cosa significa essere un credente maturo, e lo fa contrastandolo, quello che ha appena detto, con il credente infantile, col credente immaturo. Ed è quello che vogliamo analizzare oggi, vogliamo vedere le caratteristiche di un credente immaturo, infantile, che faccia da specchio ad ognuno di noi per dire: sono un credente immaturo o sto crescendo come il Signore vuole? Questo è chiaro, quello che dice, versetto 14, affinché non siamo più come bambini. La parola di Dio per te oggi è questo: non devi più comportarti da bambino o di bambina. Devi crescere. Smettiamola di essere come dei bambini. In specifico, quali sono le caratteristiche di un credente immaturo? Leggiamo, versetto 14, affinché non siamo più come bambini. La prima parola che dice è sballottati. Sballottati, e la prima caratteristica di un credente immaturo è instabilità. Instabilità. La parola significa buttato qua e là come un'onda instabile del mare. Pensa a un bambino che c'è una navicella e lo lascia sull'acqua di un mare agitato, l'onda è agitata, non ha direzione, non sai dove andrà la navicella, su, giù, destra, sinistra. Indovinare il comportamento di quella navicella è una scommessa, non sai mai cosa farà quell'onda. Giacomo 1, 6 al 8 parla della persona instabile nella fede. Giacomo 1, 6 al 8. L'uomo di animo doppio, la donna di animo doppio, dice: chi dubita, cioè chi vacilla, è simile ad un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là, sempre in giro. Dice: è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Credente immaturo, instabile in tutte le sue vie. E vediamo che la prima cosa in cui è instabile da questi versetti è nella propria dottrina. Non sa né quello che crede, né sa per quale ragione ci crede. Non sa cosa né perché lo crede. E pertanto cosa succede? Ogni vento di eresia, ogni vento di insegnamento nuovo che soffia sulla superficie della Chiesa lo manda in sbandamento al credente immaturo. E questo è il risultato. Mi raccontavano alcuni dei miei amici, riguardo un loro amico, si chiamava Robby, e ogni volta che parlavi con Robby aveva sempre una nuova teoria biblica, un nuovo idolo cristiano. Non azzeccavi mai: ti piace ancora questo? No, adesso mi piace l'altro. E questi miei amici parlavano della loro frustrazione, e un giorno li ho chiesto riguardo a questo Robby, mi hanno detto: no, lui non si considera neanche più un credente, lui è un giudeo praticante che ha rinnegato il Messia. Sballottato qua e là e ha finito per essere completamente allontanato. E questa instabilità dottrinale di insegnamento del credente immaturo, che non sa né cosa crede né per quale ragione, si trasmette in tutte le aree della vita. Non è affidabile in niente il credente immaturo. È come questa onda, su e giù, una giostra. E quando hai una persona così nella propria vita, non sai quale versione ti troverai della persona immatura. La persona magari è arrabbiata, magari è triste, magari ti troverai depressa. È come quando giochi allo slot machine, che metti la moneta, tiri la manovella, cosa ne esce? Non si sa. È una scommessa. questa è la descrizione del credente instabile. Morale per noi: Dio non vuole che i suoi figli siano instabili. Non vuole questo. Vuole che siamo l'opposto dell'instabilità. La seconda caratteristica, se la prima è che è sballottato, poi diciamo che è portato qua e là, portato qua e là. E questa è la caratteristica del credente che è un credulone, è un credulone. E, portato qua e là enfatizza la sua debolezza. È portato come un animale passivo, perché? Perché non ha discernimento. È semplicemente tirato perché non ha un filtro della sana dottrina per distinguere il vero dal falso. È portato, è un credulone. Proverbi 14:15 dice: l'ingenuo crede tutto quel che si dice. E questa è la caratteristica di un credente immaturo. Io sono molto incoraggiato quando parlo con membri di questa chiesa che dimostrano di avere discernimento. Magari vanno a un evento, vanno ad ascoltare una persona si mette dietro il palco, dietro il pulpito, e sono molto incoraggiato perché i membri, molte volte, di Veritas, altro che abbassare la guardia, spegnere il cervello e aprire il cervello come una pattumiera per accettare ogni tipo di spazzatura, dicono: aspetta un attimo, quello che sta dicendo quella persona è giusto? Mi sembra che non è giusto quello che ha detto. È così che deve essere. Bisogna usare discernimento. Non essere portato qua e là. È la caratteristica di un credente che sta maturando. Rappresenta il credente maturo una mente fina, una concentrazione acuta. Questo è ciò che caratterizza il adulto spirituale. Perché così può discernere il bene dal male, il marcio dal buono. Voglio chiederti, ti fai trasportare facilmente? Ti fai portare da ogni persona che si spaccia per un pastore, un apostolo? Sei un credulone te? Sei un credulone? Giustifichi l'errore invece di metterlo in manifestazione e dire: questo non è vero, questo è distruttivo per la Chiesa. E tu magari pensi: no, no, io sono un credente maturo, io sono X anni che ne so, sono un credente, vado in questa chiesa, ho familiari credenti. Nessuna di queste cose dimostra che tu sei un credente in crescita. Quello che dimostra che sei un credente in crescita è se stai usando la tua facoltà di discernimento. Tu hai un filtro, tu hai un insegnamento che ti permette di non essere portato dove tu non vuoi essere portato. La terza caratteristica del credente immaturo, infantile, è che è vittima di ogni vento di dottrina. Dice: portato qua là di ogni vento di dottrina. E qui voglio solo dire che il credente infantile non ama la dottrina. Il credente infantile non ama la dottrina, non ama l'insegnamento. Cosa ama? Ama il prossimo trend, ama la prossima celebrità. Ama il prossimo metodo, la prossima carica di emozione, la prossima campagna di miracoli, il prossimo evento, la prossima manifestazione di potere. Dietro a quello vedrai una barca di credenti immaturi. Ma il credente maturo si è radicato nella sana dottrina. Quando gli chiedi chi è Dio secondo la Bibbia, ti danno la risposta. Come opera Dio veramente? Ti danno una risposta secondo la Bibbia. Cos'è la santificazione? E loro amano la dottrina. E vogliono anche influenzare ad altri. La domanda per te è questa: stai acquistando una dottrina sana? Stai informandoti, ti stai dando da fare per acquistare una sana dottrina? Se non lo stai facendo, rischi di essere sballottato da ogni vento di dottrina che verrà davanti ai tuoi occhi. Numero 5, è il credente infantile è un bersaglio facile per uomini e donne furbe. Dice che è sballottato, portato di ogni vento di dottrina per la frode degli uomini. E il credente infantile è un bersaglio facilissimo per uomini e donne furbe, cade facilmente nella frode, nelle truffe degli uomini. Sappiamo bene cos'è la furbizia. Quest'ultima settimana abbiamo avuto diversi esempi, no? Di persone furbe. Mi viene in mente il vigile che voleva timbrare e non farsi beccare. Ho letto su un articolo che c'era una donna che si è fatto finta di essere incinta, ha messo un cuscino nella pancia per andare avanti all'Expo. Furbizia. La furbizia è quando una persona cerca un guadagno personale a dispetto di persone ignoranti o non istruiti. A dispetto di persone ignoranti o persone non istruiti. E le persone che sono credenti infantili, dato che non hanno una dottrina forte, sono preda. Sono preda facile di uomini e donne che dicono: se mi dai i tuoi soldi, c'entra sempre i soldi per qualche ragione, se mi dai i tuoi soldi il tuo problema svanirà, se mi dai i tuoi soldi la tua figlia sarà guarita. E il credente infantile ci casca. Perché? Perché non ha il filtro, non discerne il bene dal male. E queste persone furbe hanno sempre un guadagno personale in mente. Sono furbi nell'acquistarsi la fama, accumularsi dei seguaci sia nello stadio, sia su Facebook, sui social media. E prima Giovanni parla di loro, in prima Giovanni 4:5 dice: costoro, cioè i falsi maestri, sono del mondo, perciò il mondo li ascolta. E dobbiamo stare molto attenti. Se tu vedi un sacco di gente che va dietro una persona e il mondo vi corre dietro e anche la chiesa mondana ci corre dietro, stai attento. Dice che il mondo li corre dietro. E poi nel confronto l'apostolo Giovanni dice: ma quelli che sono da Dio ascoltano noi, gli apostoli. Stai attento. Ti piace correre dove c'è tutta la gente? No, c'è tutta la gente, allora deve essere vero. Perché dove ci sono i numeri c'è la verità. Falso. Dove ci sono i numeri, tante volte c'è la menzogna, c'è l'errore, c'è il raggiro e la furbizia. La prossima caratteristica che cade nel laccio del predatore, creato calcolatamente con astuzia, qua dice: per l'astuzia loro, l'astuzia, questi uomini e donne sono astuti, per l'astuzia loro. E io voglio avvertirvi questa mattina, ci sono persone, anche nella Chiesa, che sono molto ma molto astuti nel cercare di prendersi un vantaggio a dispetto tuo e mio. Pensa all'astuzia che ha usato la Volkswagen, no? È stato nelle notizie poco fa. L'astuzia che hanno impiegato per fare che cosa? Per avere un guadagno a dispetti di tutti quanti. E quanta astuzia hanno usato? Immaginiamo di entrare nei loro uffici. Hanno creato delle diagramma. Avevano un sacco di piani di eventualità in caso dovrebbero raggirare la legge. Quanto sono stati astuti per cercare di avere un guadagno a costo di persone ignoranti. Ignoranti non con cattiveria, ma semplicemente che non sapevano quello che era dentro le loro macchine. E così ci sono persone anche nella Chiesa. Sono astuti. Distorgono i fatti, distorgono le scritture in modo molto, molto accurato. Sono bravi a farlo. E il credente infantile cade facilmente nel laccio del predatore che è stato calcolato con astuzia. La prossima che leggiamo qua è che ci casca nelle loro arti seduttrici. Dice: per l'astuzia loro, nelle arti seduttrici dell'errore. Il credente infantile ci casca nelle arti seduttrici. E se non sei radicato nella sana dottrina, facilmente una persona sarà abbagliato dalle arti di questi maestri del loro mestiere. Hanno dei metodi, le arti sono i metodi, hanno dei metodi che sembrano legittimi al credulone. Il credulone vede lo shofar, dice: ah, lo shofar è nella Bibbia. Magari se è vero, se suona, vanno via tutti i demoni. Scusa, ma cosa c'entra con la sana dottrina biblica? Usano parole come unzione, arpa, trombetta, scialla di preghiera, magica. Una delle loro preferite che ho sentito di recente è il manna miracoloso. Arti di seduzione che cercano un guadagno a costo dei credenti infantili e immaturi. Adesso si sente in giro che c'è anche un gruppo che pensa di vedere polvere di angeli nelle loro riunioni, nuvola di gloria, arti seduttrici dell'errore. Si vede dappertutto. Quello che ti devi porre quando sei davanti a queste pratiche, questi metodi, chiediti questo: come posso vedere questa pratica nel contesto della sana dottrina? Questa pratica che mi stanno incoraggiando a fare o che stanno mettendo in mostra, questo gesto profetico anche se vogliamo, cosa c'entra con la sana dottrina? Questa è la domanda che si fa un credente maturo. E gli uomini e donne furbe sanno che devono allontanarsi il più possibile dal contenuto della Bibbia e per quello loro sono maestri nei metodi, nelle pratiche, perché loro non vogliono che i credenti si avvicinino neanche da un centimetro alla parola di Dio, perché saranno esposti. E loro hanno un metodo soprattutto che usano molto molto bene, ed è la manipolazione degli emozioni. La manipolazione degli emozioni. E loro vogliono che tu spegni il cervello, loro vogliono ipnotizzare la tua mente affinché tu non ragioni e dici: aspetta, dove mi sta portando questa esperienza? Vedi, siamo stati avvisati. E loro cosa fanno? Cercano di caricare l'emozione, l'atmosfera di sentimento, affinché i credenti non usino il discernimento, non usino le loro menti. E io voglio incoraggiarti. Quando sei in un ambiente carico di emozione, stai molto attento. Gli ambienti carichi di emozioni danno il vantaggio al maestro nelle arti seduttrici. E quando tu esci da un posto e dici: wow, com'è stato forte, che forza c'è stato in quella stanza, fermati e chiediti: mi hanno appena raggirato? Sono stato portato sulla giostra della seduzione? Però è stato forte! Cosa hai ricevuto? Non si sa, però è stato forte. Arti seduttrici dell'errore. Il credente immaturo ci casca. Il credente immaturo giustifica, dice: no, no, è da Dio. Scusa, questo viene da Dio. La predicazione della parola viene da Dio. L'ultima cosa, questa parola dice: le arti seduttrici dell'errore, il credente infantile è in grave pericolo di essere imprigionato dallo spirito dell'errore. È in molto pericolo di essere imprigionito dallo spirito dell'errore. Qua vediamo la parola arti seduttrici dell'errore e ci fa capire che dietro le arti c'è questa realtà dell'errore, che adesso vi farò vedere un versetto, che l'errore, la menzogna è molto di più che un contrasto tra argomenti. Venite con me in Prima Giovanni 4:1, un brano che abbiamo guardato con gli uomini nei giovedì. Guardate cosa dice l'apostolo Giovanni. Dice: carissimi, non crediate ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio. Perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Quanti falsi maestri ci sono nel mondo? Molti! Aspettati di incontrare qualcuno lì fuori. Però qua è interessante perché dice: molti spiriti, dobbiamo provare gli spiriti per vedere se sono da Dio, e poi subito parla dei falsi profeti e magari dici: aspetta, perché non hai detto perché molti falsi spiriti sono sorti nel mondo? E la ragione è questa, perché dietro ogni falso maestro, ogni falso profeta c'è uno spirito che sta motivando, che sta spingendo quella persona in quello che sta dicendo. C'è una forza maligna che genera l'errore, ve lo dimostro dal versetto 6. C'è una forza maligna che genera l'errore, versetto 6. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. C'è uno spirito dell'errore. C'è uno spirito dell'errore che influenza i falsi maestri, che li spinge a fare queste arti di seduzione di cui abbiamo letto. spirito dell'errore, lascia che la tua mente pensi a quella realtà, c'è uno spirito dell'errore. Giocare con le false dottrine, giocare con i falsi maestri, esporti a falsi insegnamenti, ti espone allo spirito dell'errore e dell'inganno. E per quello cosa dice Giovanni? Dice provate gli spiriti, provateli. E sta dicendo mettete alla prova, esaminate, discernete il messaggio, l'atteggiamento, la persona, per vedere da chi sono influenzati. Influenzati dallo spirito della verità o lo spirito dell'inganno e dell'errore? Vi dico una cosa, quando sentite ministri, tra virgolette, che incoraggiano la Chiesa nella dottrina, vivete come volete, non importa, tanto Dio è amore. Questo è lo spirito della menzogna, è lo spirito della menzogna. Ministri che mettono i credenti sotto il giogo della legge e dicono no, no, Dio non è contento con te se non adempi perfettamente la legge, quello si chiama legalismo, è lo spirito dell'errore dietro quella persona. Una persona si mette e cerca di minimizzare le differenze tra le forme corrotte del cristianesimo e la verità biblica. C'è uno spirito dell'errore che è all'opera in quel posto. È molto importante capire questo, perché noi molte volte non capiamo che l'errore è qualcosa di molto più potente, molto più forte, e pensiamo che è soltanto un contrasto tra argomenti. Non è un contrasto tra argomenti la verità e l'errore, è una battaglia spirituale. È una battaglia che viene presa con attrezzi spirituali. Cosa disse Paolo in Efesini 6? La vostra lotta, la vostra battaglia, il vostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro principati, potenze, forze spirituali della malvagità nei luoghi celesti. Poi il primo attrezzo con quale combattiamo, qual è? Enzo lo sa? La verità. La verità. E dobbiamo essere di quelli che discerniamo. Ti chiedo, ti stai esponendo ad essere intrappolato dallo spirito che ti renderà prigioniere? Lo spirito dell'errore. Chiediti, queste cose descrivono me? Hai una fede infantile? Hai una fede davvero da bambino o da bambina? Cosa ti eccita di più a te? Cosa ti porta più gioia? Uno studio biblico o qualcos'altro? Magari subisci lo studio biblico perché arriverà la vera carica? Chiediti. Come descriveresti la tua stabilità emozionale, comportamentale, la tua stabilità nel frequentare la Chiesa? Come la descrivi? Da bambino o da credente maturo? I libri che leggi, i predicatori che ascolti, le celebrità cristiane che segui, cosa dimostrano di te, della tua vita spirituale? Cerchi la dottrina? Cerchi di capire meglio cos'è la santificazione? Cosa significa la giustificazione? Questa è la caratteristica di un credente maturo. Qual è la tua reazione quando ascolti un messaggio con tanto errore? Ma sì, va bene, è inoffensivo. Non è inoffensivo. Non è inoffensivo. Abbiamo visto quello che caratterizza il credente infantile, adesso vogliamo guardare il rimedio. Il rimedio all'immaturità cristiana, versetto 15. La prossima parola che vediamo qua nella pagina della scrittura è molto importante. Paolo dice, ma, dice, non siamo più come bambini, ma facciamo che cosa? Cresciamo in ogni cosa. Cresciamo. E quello, prima di arrivare al vero rimedio, verità, parlato in amore, vogliamo rinnovare il nostro impegno per crescere? Vogliamo prendere alla lettera questo qua che dice noi cresciamo. Hai perso di vista l'importanza della tua crescita spirituale? Hai perso di vista il fatto che tu ogni mattina devi dire l'unica persona responsabile per la mia crescita sono io. Non posso aspettarlo che qualcun altro lo faccia. Io devo crescere in Cristo. E la prima cosa che dobbiamo fare è rinnovare il nostro impegno per crescere. Ti importa? Tante volte gli adulti chiedono ai bambini cosa vogliono fare da grandi, e un autore disse perché noi stiamo cercando delle buone idee, no? Per cosa fare da grandi. noi sappiamo benissimo quello che vogliamo essere da grandi, vogliamo essere credenti maturi, radicati nella verità, sapendo bene e la differenza tra il bene e il male, il marcio e il buono. E come si fa questo? La risposta è sempre in versetto 15. Dici, seguendo la verità nell'amore. Come? Come possiamo crescere? Così, seguendo la verità nell'amore, lo strumento per combattere l'immaturità è che dobbiamo essere persone e una chiesa che segue la verità nell'amore. Nota prima di tutto che l'enfasi è sulla verità. È sulla verità la prima cosa che viene menzionato. E se ciò che caratterizza il credente immaturo, infantile, è l'errore, quello che caratterizza il credente che sta maturando è la verità, è una persona che è della parte della verità. Ciò che caratterizza l'immaturo è l'errore, lui lo accetta, minimizza la verità, chiude un occhio. Il credente maturo innalza la bandiera della verità e dice, ehi, qua, guardate qua! C'è una verità da essere conosciuta. Lasciate la via dell'immaturità. A volte scherziamo qui nella nostra chiesa. Ah, quanto è un secchione, no? Quello lì. O a volte io dico che sono un po' pignolo su ciò che viene dietro questo pulpito, o quello che viene invitato in verità, se la ragione è questa. A noi ci importa la verità. Noi non vogliamo esporci all'errore. Non è che tutti abbiamo il 100% della verità, non è questo che sto dicendo. Ma se tu già individui una persona che è dal lato dell'errore, cosa devi fare? Devi allontanarlo. Devi dire no, mi dispiace, non è utile per la mia crescita. L'errore imprigiona, la verità libera e edifica. La menzogna mantiene sempre in uno stato di immaturità ai credenti. La crescita avviene così, una persona ti dice, sei tu che devi crescere. Quello che magari vuole che tu rimani nella fede infantile ti dice, no, tu devi venire da me per ricevere la verità. Non è così. Siete voi, siamo tutti noi, che dobbiamo fare nostro il compito di crescere nella verità. La menzogna mantiene in uno stato di immaturità. Però una chiesa che sta maturando è una chiesa dove la verità è amata, dove la verità viene detta. Tante volte non ci piace sentirci dire la verità, ma noi ci impegniamo a dirci la verità gli uni agli altri. È così che si cresce nella fede. Non scappare via quando qualcuno ti fa vedere quello che è vero della tua vita. Ringrazialo e digli, è vero quello che stai dicendo, voglio migliorare, prega con me affinché possa io crescere. Una chiesa che cresce dove la verità non viene contaminata, dove la chiesa mette lo standard di Dio ben in chiaro e si dice gli uni agli altri, smettiamola di dire bugie. Perché? Perché lo standard di Dio è questo. Dove diciamo, metti giù quello stile di vita che è contrario alla volontà di Dio. Ci diciamo la verità. Diciamo la verità, stai vivendo in un modo immorale, smettila e ravvediti. Questo è ciò che dice la verità. Tante volte non è che mi piace guardare ad altre realtà, ma mi capita. Sono un pastore, a volte sono in altre realtà. Io dico sempre che abbiamo abbastanza da affrontare nel nostro orticello qui in Veritas, però mi capita. E vado in un altro ambiente e mi chiedo, non ti importa ciò che dice la Bibbia? Non ti importa, non senti vergogna nel travisare così sfacciatamente la verità della parola di Dio? Io non ce la farei. Ma c'è gente che lo fa e non ci pensa due volte. Perché? Perché vogliono mantenere i credenti immaturi dipendenti da loro. Parlavo con un fratello di un'altra chiesa, sta cominciando a fare degli studi a Milano. A Milano Centro, lui vuole fare una cura delle anime per le persone. E gli abbiamo parlato un po', gli ho detto, dimmi un po', qual è il profilo delle persone che vengono ai tuoi studi della cura dell'anima? E lui mi ha detto questo, mi ha lasciato a piedi, mi ha detto persone che sono state bruciate nelle chiese evangeliche. Ti rendi conto? Persone che sono state bruciate nelle chiese evangeliche. In Svizzera esiste un ministero intero che aiuta persone che hanno chiuso con la Chiesa e li aiutano a ristabilirsi nelle loro emozioni, nella loro vita. Questa è una vergogna. È una vergogna che nelle nostre chiese la verità venga così minimizzata e odiata. Osea 4,6 dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Però notiamo che c'è un equilibrio bello qui, dice la verità nell'amore. Non puoi avere crescita se non hai tutti e due questi elementi, la verità e l'amore. Senza la verità cadrai in emozionalismo, sentimentalismo, nel tutto va bene, e senza amore cadrai nella rigidità della religione, il legalismo. Ciò che importa è apparire. E questi sono i due estremi. La verità è tutto, dice uno. Prendo la mia mazza da baseball e cominciamo a dispensare verità. No, c'è amore da dispensare ai fratelli e alle sorelle. L'amore è tutto. Dove sono le rose? Fratello, sorella, la tua vita è piena di peccato, però Dio ti ama. Dov'è la verità? Fratello, sorella, svegliati! Dio ti ama troppo per lasciarti in questa condizione. È l'equilibrio. Verità e amore. Ed è bellissimo quello che vediamo qui come questo equilibrio, perché ci sono due estremi, uno che è l'estremo del legalismo, ci sono tante chiese legaliste, l'importante è apparire, l'importante è far pensare a tutti che io sono in linea con la verità. All'altro estremo c'è la chiesa libertina, dove tutto va bene, no, non si chiama mai a rendere conto ai fratelli. Questi sono gli estremi e nel mezzo c'è la verità in amore. Per il legalista tutto è verità. Devi conformare la tua vita allo standard di Dio. Se non sei con lo standard di Dio al 100%, sei fuori. Dio non ti ama più. Equilibrio. Al nostro caro fratello legalista deve sapere che c'è un amore da dispensare nel modo in cui si dicono le cose. Tra l'altro, il libertino, quello che dice tutto va bene, Dio è amore. Se avessi un euro per tutte le volte che ho sentito Dio è amore per legittimare ogni pratica e ogni condotta nella Chiesa, sarei ricco. Dio è amore, si dice. Sì, ma c'è una verità da dispensare alla Chiesa anche. Metti la tua vita in ordine. Ero negli Stati Uniti in una chiesa, e un amico mio mi raccontava che aveva chiuso con la sua chiesa, mi è dispiaciuto tanto, però lui non ce la faceva più. Lui era andato a finire in una chiesa legalista, una chiesa in cui la cosa più importante era apparire in riga con la verità. E lì in quella chiesa mi raccontava i matrimoni non potevano avere dei problemi, non era accettabile perché i veri credenti non hanno problemi. E che è successo? Questa chiesa è diventata una chiesa maestra nell'apparire che tutto andava bene. E loro non avevano ricevuto grazia, né avevano la capacità di dare grazia. Se c'era un problema si nascondeva. No, no, i credenti non possono sbagliare, devono essere in linea con la verità. E cosa mancava in questo ambiente? Mancava l'amore. L'amore in cui si poteva sbagliare e trovare una mano che ti rialza e ti permette di essere di nuovo tirato su. Dove c'è l'amore? Lui mi ha detto che è arrivato per inquinare tutta la chiesa, non si poteva più respirare, mi diceva. Se sbagliavi, subito ti condannavano. Non si poteva più essere umano con i successi e i fallimenti. Fratelli e sorelle, ci deve essere amore nelle nostre chiese. Il legalista deve capire questa verità. E il libertino deve capire che sì, c'è un amore, ma c'è una verità. Lo standard di Dio importa? Certo che importa. Dobbiamo lottare per metterci in riga con lo standard di Dio. Sono amato, posso fare quello che voglio? Sì, ma la Bibbia dice che ti deve conformare alla legge di Dio. E io ti dico con tutto l'amore che ho, smettila di infrangere i comandamenti di Dio. E pensare che va bene, non va bene. Te lo dico con un sorriso, con l'amore, come tu me lo dirai a me quando mi vedrai uscire dal binario. È così che si cresce. Fratello, sorella, che vivi disordinatamente, ti dico con tutto l'amore, metti ordine nella tua vita. Non va bene il modo in cui stai vivendo, se non c'è ordine. Equilibrio. Equilibrio nella vita del libertino, bisogna che ci sia un fratello che dica c'è una legge alla quale conformarti. Questo è il problema della chiesa di Tiatira. L'apostolo Giovanni dice, ma ho questo contro te, che tolleri quella donna Jezebel, che si dice profetessa, e insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. Io le ho dato tempo per ravvedersi, ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore, giudizio, ed ella non commetterà adulterio se non si ravvedono delle opere d'essa. Metterò a morte i suoi figlioli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le reni e i cuori. Dobbiamo sentirlo. Tutti e due le verità. La verità è l'amore. Voglio chiederti, c'è una verità alla quale tu devi allineare la tua vita questa mattina? Magari nessuno te l'ha mai detto, perché hanno pensato che l'amore non dice la verità. Questa mattina ascolta la voce della verità. Magari tu sei qui e dici, ma io ho bisogno di amore. C'è amore per te, fratello e sorella, ma l'amore non vuol dire lasciamo le cose e lasciamoti scivolare verso una vita che Dio non benedice. L'amore è la verità. Una persona racconta questo. Quando ero uno studente giovane, avevo 16 anni più o meno, dice, ho mangiato colazione con un uomo chiamato Cesare Malan a casa di un dottore. Il dottore ha detto al famoso Cesare che io ero uno studente al seminario e lui mi disse, bene, mio giovane amico, ottima scelta di vita. Assicurati di mettere ben in alto la lampada della verità, così che molti uomini possano vederlo. Mettilo in alto, ben in alto. Questo vogliamo fare noi. Amen. Che si veda la luce della verità intorno a noi. Però ricordati di questo. Non devi mai scagliarlo nelle facce delle persone. Non devi scagliarlo nelle facce delle persone. Quello non gli aiuterà a vedere meglio. Rinnoviamo il nostro impegno per la crescita. Rinnoviamo il nostro impegno per non essere come bambini. E questo accadrà nel contesto della verità, detta con amore. Signore, grazie per la tua parola. Grazie perché ci istruisce, ci corregge, ci modella, ci migliora. Signore, io ti prego di perdonare me. Se mai ho sbagliato da un estremo o dall'altro, io so che ho bisogno di tanta correzione ancora nella mia vita. Ti prego, Signore, che tu possa veramente aiutarci come Chiesa ad avere amore gli uni con gli altri quando ci sentiamo feriti, quando magari ci viene detto qualcosa che ci offende, di poter dire, ok, io voglio usare amore. Magari quello che cercava di dirmi mio fratello, mia sorella, magari c'è un po' di verità in quello. Signore, questa è la chiave veramente per poter vivere vite che crescono, che assomigliano alla statura di Gesù Cristo. Aiutaci nel nome di Cristo. Amen. Dobbiamo finire con un ultimo brano. Conosciamo bene, non c'è il testo. È un onore per me appartenere a te, è un onore per me servire te, mio re.
È un onore per me appartenere a te. Onore per me servire te, mio re, donarti tutta la mia vita, servirti finché non sia finita, un onore per me adorare te.
Da capo di nuovo.
È un onore per me appartenere a te. Onore per me, servire te, mio re. Donarti tutta la mia vita, servirti finché non sia finita, è un onore per me.
L'ultima volta con voce forti.
È un onore per me appartenere a te. È un onore per me servire te, mio re. Donarti tutta la mia vita, servirti finché non sia finita, è un onore per me adorare te. Donarti tutta la mia vita, servirti finché non sia finita, è un onore per me adorare te.
Amen, Signore. Che Dio ci benedica questa settimana a mettere in pratica quello che è stato l'insegnamento per noi oggi, di essere una Chiesa laureata in materia, verità e amore. Che Dio ci benedica, ci vediamo settimana prossima, sempre qui. Ricordatevi delle altre cose che abbiamo in programma, che Dio vi benedica.